Le tre pietà di Michelangelo, tre calchi storici in una mostra emozionante a Milano. Warhol, il Raffaello della società di massa americana, a cura di Bonito Oliva, un lungo percorso tra le sue opere. Ale Guzzetti, le sue sculture robot sono il primo rapporto tra la città di Saronno e l'Accademia di Brera. In tour, Museo City propone la seconda edizione di aperture straordinarie di luoghi di design, musei d'impresa. Scopriamo Attrezzeria Negroni. E ancora, non solo mostre ma anche beni culturali da conoscere e salvaguardare. La Scuola del Sole al Parco Trotter, un libro racconta l'esperienza straordinaria. Buongiorno e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali, e con me Tiziana Ricci. Come di consueto vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. E come vi dicevo, una mostra emozionante. Siamo in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano, una cornice molto suggestiva che ospita da oggi le tre pietà di Michelangelo. Ovviamente sono i tre calchi storici. La musica che sentiamo è di Alvo Pärt. E la presentazione è estremamente scenografica. Ci sono le tre sculture, i tre calchi delle sculture, che sono il calco della Pietà di San Pietro, della Città del Vaticano, realizzato nel 1975. Poi c'è il calco della Pietà di Santa Maria del Fiore a Firenze, realizzato nel 1882, e poi infine il calco della Pietà Rondanini, l'ultimo fatto nel 1953. La Pietà che è esposta, come sapete, a un suo museo dentro il Castello Sforzesco. E questi tre calchi sono presentati scenograficamente, come vi dicevo, nella Sala delle Cariatidi, che è una cornice stupenda per questa presentazione. Dietro i calchi ci sono dei grandi teli come dei sudari sui quali vengono proiettate delle immagini. Poi c'è questa musica di cui vi ho fatto sentire un frammento, e c'è un gioco di luci che rende ancora diciamo più emozionanti queste sculture, questi calchi delle sculture meravigliosi. Giovanna Mori è una delle curatrici di questa mostra che è arrivata da Firenze, era Palazzo Vecchio.
Eccezionalmente sono esposti i tre calchi. Dico eccezionalmente perché naturalmente le opere in originale sono inamovibili ed è impensabile che le tre opere possano essere accostate realmente l'una all'altra. I calchi, che hanno sempre avuto una funzione didattica, ben si prestano a questa riflessione. Allora c'è il calco della Pietà Vaticana del 1975, che è la prima pietà realizzata da Michelangelo su committenza dell'ambasciatore francese su indicazione di Carlo VIII di Francia, ed era molto giovane, 25 anni. È una pietà che deriva dalle pietà nordiche dei Vesperbild, e cioè una Madonna molto giovane in questo caso, a differenza delle originali iconografie nordiche, molto giovane, che accoglie sul suo grembo il corpo del Cristo, che è un magnifico giovane, ed è firmata proprio da Michelangelo. Poi c'è la seconda pietà, la pietà Bandini, che è conservata all'interno, il calco è conservato ed è di proprietà della Scuola d'Arte di Firenze. È stata realizzata questo calco nel 1882. L'opera in originale, che è invece conservata al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, è degli anni 50 e già lì la riflessione di Michelangelo sulla pietà, sulla morte, sul senso della vita è già più drammatica, più tragica. Nel 1547 era morta anche Vittoria Colonna,
la sua protettrice,
e quindi questi pensieri si facevano sempre più drammatici, man mano che anche la vita andava avanti.
Sì, poi la sua era tragica.
La sua era tragica, e il pensiero della morte, il pensiero della cura dell'anima, dello spirito è sempre stata presente. Anche questa Bandini non aveva committenza, anche se era pensata forse probabilmente per la sua tomba. E poi c'è la Pietà Rondanini, la nostra. Abbiamo il calco anche di quella, un calco che è stato realizzato nel 1953 da Cesare Gariboldi, formatore della scuola di Brera, che è stato utilizzato quando la Pietà arrivò da Roma a Milano, anche dagli studi di VPR, quando doveva
studiare la posizione,
perché insomma inserirla non era facile nella sala delle
Qual è l'interesse di vedere questi tre calchi insieme?
Allora, innanzitutto abbiamo messo uno accanto all'altro in una sala, che è la sala delle cariatidi, non l'abbiamo messa a caso, una sala che in qualche maniera mostra delle ferite, delle imperfezioni, che ben si agganciano alla drammaticità soprattutto delle ultime due pietà. I visitatori potranno vedere queste tre opere,
confrontano l'evoluzione,
ci sono questi tre sudari su cui vengono proiettati a cura di Cultura Nova delle immagini che con una musica di Alfo Parza, che è uno dei più grandi musicisti contemporanei, in maniera suggestiva vengono proiettate delle immagini di dettagli, di particolari di ciascuna delle tre pietà e della loro storia nel Novecento. Storia che poi viene approfondita in maniera più didattica in una seconda sala in cui si racconta la storia delle tre pietà.
Si racconta vuol dire che c'è un video?
C'è un video, anche qui delle proiezioni che raccontano in maniera più didattica e più specifica quelle che sono la storia delle tre pietà nel Novecento. E non so, per la Pietà Vaticana purtroppo l'episodio di vandalismo e successivo restauro era...
La Pietà Vaticana, realizzata da Michelangelo nel 1498, era appena poco più che ventenne. Poi c'è la Pietà Bandini, era già un uomo anziano, dal 1547 al 55, e poi c'è la nostra, l'ultima pietà, la Pietà Rondanini, conservata al Castello Sforzesco, e lui la realizzò poco prima di morire e non la completò. È una mostra emozionante, vedrete se andate a vederla, davvero. Nel sommario ci sono, noi non ci occupiamo solo di mostre, ci occupiamo anche di beni culturali, di esperienze culturali, sociali da salvaguardare. Una di queste è sicuramente la Scuola del Sole al Parco Trotter, 100 anni del Trotter a Milano tra sperimentazione, educazione e impegno. Un bel libro che ha una parte di racconto e una parte di racconto per immagini, di fotografie. Verrà presentato oggi pomeriggio alle 16:30 presso il teatrino del Parco Trotter e l'ingresso è libero. Allora, la parte, diciamo, il testo è stato curato da Nino Barra e le fotografie da un gruppo di fotografi, tra cui Giorgio Pergo e Giuliano Lucas, che dopo sentiremo. Cominciamo con Nino Barra, ecco qua. Parliamo del libro, 1922-2022, la Casa del Sole, la scuola all'aperto del Parco Trotter di Milano, compie 100 anni. E un libro ripercorre la storia di questa esperienza tanto unica quanto originale di scuola all'aperto. Una scuola che ha visto un'interessante sperimentazione didattica e pedagogica e un impegno e passione civile di genitori, insegnanti e cittadini del quartiere. Una rigorosa ricerca negli archivi scolastici e in quelli fotografici fatta dall'associazione Città del Sole, Amici del Parco Trotter, ha prodotto un racconto fatto di parole e di immagini. Fotografi, tra cui Giuliano Lucas, Alessandra Tianese, Alberto Ronchi, Giorgio Perego, ci raccontano per immagini. Invece il testo è curato da Nino Barra, che è appunto l'autore. Allora, nel 1994 nasce l'associazione...
La Città del Sole, Amici del Parco Trotter, voluta dall'allora preside Olmi, che voleva coinvolgere nelle attività scolastiche ed extrascolastiche genitori, ma anche ex genitori, insegnanti, ex insegnanti e anche cittadini del quartiere, e chiamare il quartiere a sostenere in qualche modo, come dire, le attività di questa scuola. E quindi nel corso di questi 30 anni noi come Casa del Sole abbiamo potuto beneficiare del contributo di tanti nonni che hanno rilanciato l'attività degli orti, per esempio, di tanti genitori magari teatranti o giornalisti o semplicemente muratori che hanno messo a disposizione le loro competenze.
Senti, Nino Barra, e qual è il rapporto con le persone immigrate?
Allora, intanto Via Padova è un quartiere fortemente mescolato dal punto di vista socioculturale, e questo, come dire, pone davanti delle grandissime potenzialità, opportunità, ma anche delle problematiche di disagio sociale che a volte è un po' complicato affrontare. Il Trotter si può dire quasi, scusami la parola, Titti, geneticamente predisposto ad affrontare questo tipo di problematiche, perché se abbiamo detto che nasce nel 22 per fronteggiare le situazioni di marginalità sociale dei bambini figli del popolo a rischio di tubercolosi, vuol dire che nasce con una vocazione all'integrazione, che però nel corso di questi 100 anni si è mantenuta, anche se non si tratta più di integrare i bambini a rischio tubercolosi. Ma le forme della marginalità sociale e la necessità dell'integrazione cambiano, ma i principi, mi sembra, e l'impegno che la comunità scolastica sta mettendo, mi sembra che siano rimasti inalterati.
Allora,
questo è il valore aggiunto di questa scuola.
Ecco, dicevo, un racconto, ma anche un racconto per immagini. Allora, la Città del Sole, Amici del Parco Trotter, abbiamo qui con noi Giorgio Perego. Oltre che essere uno degli amici del Trotter, è anche un fotografo che ha lavorato. E il grande Giuliano Lucas. Ciao Giuliano.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo raccontato la storia del Trotter dal punto di vista appunto delle parole, del racconto, ma adesso siamo alle immagini, perché è una parte molto bella, interessante di questo libro, è il racconto per immagini. Voglio capire dove siete andati, Giorgio, a prendere queste fotografie dei primi del Novecento, proprio all'inizio, quando il Trotter era ancora un ippodromo.
Molte di queste foto ci sono state date da archivi privati come l'archivio storico Pont e archivi pubblici. Questo ci ha permesso di implementare immagini che già avevamo nel nostro archivio storico, dico nostro perché è della scuola, e che l'associazione da ormai 5 anni sta curando.
Ecco, e poi c'è un racconto per immagini dai primi tempi venendo in avanti, fatto da tanti fotografi, da Vincenzo Ragozzini, Gianfranco Mazzocchi, Alessandra Tianese, Alberto Ronchi, ne ho citati solo alcuni. Due li abbiamo qui con noi perché abbiamo detto Giorgio Perego e Giuliano Lucas. Giorgio, tu quando hai fatto le fotografie?
Allora, le mie foto non compaiono col mio nome, ma compaiono con il nome dell'associazione. Sono state fatte alla fine degli anni 90 e i primi del 2000, quando cioè io avevo 3 figli alla Casa del Sole.
E che momento era? Che momenti erano?
Erano dei momenti in cui il parco era stato un po' abbandonato e quindi anche dalle foto si vedono una serie di lotte che sono state fatte dai genitori, dalla scuola e dagli insegnanti.
Insomma, tutto quello che abbiamo raccontato nella storia. Perché avete pensato di dare questa importanza al racconto per immagini?
Essendo degli amanti della fotografia, secondo noi era importante che oltre allo scritto ci fosse la storia della Casa del Sole da quando è nata nel 22, scuola speciale per bambini gracili, fino ad oggi, quando è diventata una scuola di quartiere che sperimenta nel multiculturalismo quello che,
certo,
che sta avvenendo.
Tra l'altro è molto interessante perché adesso sto sfogliando e vedo qui negli anni 20, 24, 25, cioè si vede anche l'impronta del periodo, no? Del fascismo.
Sì.
Sono belle le immagini,
diciamo,
bellissime.
Che le prime immagini sono immagini commissionate dalla scuola a questi grandi fotografi che facevano servizi industriali ed altro. Quindi il committente è l'istituzione stessa. E vengono fuori queste foto che danno un'immagine di spazio protetto in cui esiste l'ordine, esiste la serenità e su cui
apparente,
poi, apparente su cui poi il fascismo ha fatto leva, insomma.
Certo. A un certo punto avete coinvolto un nostro caro amico Uliano Lucas. Uliano, com'è che ti hanno coinvolto?
Beh, sai, c'è un precedente che Giorgio si è dimenticato per modestia di dire. Avevamo fatto un libro anni fa via Padova e dintorni di fotografia, cioè un libro che tentava e ha tentato ed è riuscito a raccontare con immagini inedite, straordinarie e altro, di raccontare cosa è stato via Padova e cos'è via Padova e soprattutto questo, il trotter, la scuola e tutto il resto. Un ottimo libro che ha funzionato a livello proprio di immagine, di racconto, e le immagini proprio ci sono pervenute, come ha detto Giorgio, dalle famiglie, da una selezione abbastanza ampia di materiale, famiglie, istituzioni, organizzazioni, raccolte e altro, per cui un racconto di immagini che veniva dal basso, veniva dagli album di famiglia, no? Che è un materiale prezioso per uno storico che lavora su determinati temi, ma soprattutto affiancandolo poi da fotografie di professionisti. Quello che è successo in questo libro, che ha un respiro molto più ampio, tantissime fotografie, che affianca un testo di Dino Marra che racconta la storia di questo esperimento di una Milano socialista democratica dei primi del Novecento, e che con le fotografie uno ha la percezione esattamente del suo evolversi, del suo svolgimento. Per cui le fotografie dell'inizio del trotter che era negli anni 10 praticamente campo di football, campo di corsa di biciclette, di digeribili, cioè il trotter è di corsa e via via le varie trasformazioni, come hai accennato, con delle fotografie straordinarie di alcuni fotografi di agenzia degli anni 30 che raccontano con uno stile, devo dirti, legato molto alla fotografia tedesca espressionista, proprio un evolversi e via via, l'evolversi di un linguaggio dell'immagine, della fotografia, via via un certo momento la percezione del cambiamento attraverso questo e attraverso anche quello che è stato la militarizzazione fascista, il periodo della guerra,
sì, c'è
con
tutta
tutte le
la
sue
storia,
conseguenze.
Esatto. Tra l'altro questa storia, e anche dal punto di vista della storia della fotografia, è raccontata da Tatiana Agliani, che è un altro contributo in questo libro, no? Immaginare la scuola, la storia del trotter nelle sue fotografie. Ecco, lì poi c'è anche un approfondimento e uno poi sfogliandolo veramente ripercorre tutta questa storia. Avete fatto un gran lavoro, Giorgio?
Eh sì, sì. Mm. È stato molto bello, coinvolgente, poi con un maestro come Uliano è sempre bello perché ci insegna tante
cose. Ti ringrazio del complimento.
Beh, diciamo che insomma avete contribuito a raccontare una storia unica forse nel suo genere, una storia diciamo di un'esperienza eccezionale che è stata difesa dai cittadini, no? dagli insegnanti, dai genitori, dai cittadini, insomma, diciamo un'esperienza che è stata salvata dalla speculazione, dalla distruzione che poteva avvenire con lo sviluppo che c'è stato nella nostra città.
Negli anni 90 infatti c'è stato un tentativo di espulsione della scuola dal parco perché c'erano delle mire espansionistiche, edilizie, insomma.
Certo. Giuliano, una bella esperienza questa qui.
Una bella esperienza, ancora una volta alla fine si dimostra che il recupero della fotografia fatta da professionisti, dilettanti, di famiglia, vecchie, nuove e altro, con tutti i suoi linguaggi, no? E guardate attentamente poi a un certo momento in una logica del racconto e altro, può diventare ed è uno strumento indispensabile da affiancare e da leggere anche separatamente ai testi, cioè la spiegazione di una storia di 100 anni di vita del trotter attraverso il testo, ma poi il racconto visivo praticamente di questo avvenimento, di questi seguirsi di situazioni, no, nel corso dei decenni e dei decenni per arrivare ad oggi, dove le ultime fotografie fatte da una giovane regista praticamente ti danno stupore, lo sguardo, no?
Chi è la giovane?
Una giovane regista che studia la scuola sperimentale del cinema dell'Aquila, no? Per cui, però questo ti dà proprio le ultime sequenze che a colore, attenzione, poi la prima parte è tutto un bianco e nero, no? Con Gedomenco lavorato intelligentemente, altro, l'ultima parte è a colori, perché ormai vediamo tutto a colori, e hai a un certo momento questi volti, questo insieme, queste decine e decine di bambini provenienti, nati in Italia, ma con i genitori provenienti da più parti del mondo, che è straordinario.
Un'esperienza straordinaria, unica, la scuola del sole. Allora, intanto la regista di cui parlava Giuliano Lucas è Camilla Deida, quindi ci sono anche le sue fotografie e gli autori che abbiamo intervistato, che avete sentito, presenteranno questo pomeriggio il libro. Ma dove? Adesso ve lo dico. Al Parco Trotter, nel teatrino del Parco Trotter, alle ore 16:30. L'ingresso è libero e si entra da via Giacosa. Veloce perché il tempo scappa e adesso ci spostiamo a Saronno. Sì, perché c'è una mostra che si può vedere ancora per questa settimana ed è interessante, intitolata Sguardi diversi, arte e scienza tra passato e futuro. È un progetto promosso dal comune di Saronno in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Brera. E appunto è il primo di una serie di progetti che legheranno appunto il comune di Saronno all'Accademia di Brera. E Laura Succi è l'assessora alla cultura e alle pari opportunità ed è anche vice sindaca. E noi abbiamo parlato con lei per saperne di più di questa iniziativa che ci sembra piuttosto interessante.
Una convenzione in sostanza dove noi ci impegniamo a costruire dei percorsi culturali di arte con esposizioni, ma anche percorsi più complessi come quello della mostra che abbiamo con Ale Guzzetti attualmente, proprio per aprire un po' la città alla fruizione e soprattutto anche alla comprensione dell'arte contemporanea.
Questa mostra l'avete presentata, anzi la presentate perché c'è ancora una settimana per vederla, in tre sedi: Sala Nevera di Casa Morandi, poi c'è Sala Teatro dello Spazio UFO e l'altra Galleria Il Chiostro.
La Galleria Il Chiostro, sono tre sedi molto vicine l'una all'altra, a distanza di poche decine di metri, in un comprensorio che gira intorno al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, che è il monumento, diciamo, di eccellenza di Saronno. E sono tre percorsi diversi dove sono costruite tre mostre che fanno un tutt'uno ma presentano aspetti diversi, perché la Sala Nevera, un titolo molto suggestivo, quando i robot incontrarono gli antichi dei. Sono queste statue che ricordano l'arte greca, dove la testa, gli occhi
sembrano un Tommy, no? Hanno gli occhi che
sì,
guardano.
Brava, parte del corpo è una costruzione tecnologica che interagisce con lo spettatore, questo è l'interessante. Quindi guarda dove guardi tu, girano gli occhi, parlano, emettono dei suoni, non sono parole ma sono suoni che possono essere interpretati come lo spettatore, il visitatore ritiene, e quindi raccontano un po' di una commistione tra la cultura classica, quella che è la costruzione dell'arte allora e è stata per tutta la classicità, e quello che è quello che potrebbe diventare arte oggi, questa interazione,
la robotica con...
Sì. La robotica che, insomma, praticamente è un altro modo parziale di essere umano, secondo questo artista. Mentre invece nello spazio UFO è una proposta completamente diversa. Sono statue della classicità, molto allungate, deformate. Spazio UFO, uno spazio bellissimo riservato ai ragazzi, dove fanno teatro, un piccolissimo teatro con 20 posti, uno spazio buio con tutta l'illuminazione adeguata, eccetera. L'esposizione è accompagnata dalla musica di Bruno De Francesco e crea veramente un'atmosfera magica, molto emotiva anche, come dire, intrigante, ecco, per lo spettatore, completamente diversa da quella proposta nella Sala Neviera. E poi
la Galleria Il Chiostro.
Le sculture sonore nella Galleria Il Chiostro sono questa serie di installazioni che chiacchierano, si accendono, emettono rumori, le bocche che emettono suoni.
Insomma, sembrano automi come nel Settecento.
Sì, 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 ma diciamo che Ale Guzzetti ama giocare. Anche è una persona che riesce ad unire questa cultura profondissima classica con la tecnologia e con uno spirito fanciullesco che lo aiuta a costruire appunto questi stranissimi personaggi, possiamo dire personaggi perché per lui sono reali, sono vivi, sono...
Certo. Senta, questa è la prima mostra di una serie di progetti che voi avete in mente con Brera?
Sì, devo dire che la scelta di Brera non è casuale, perché nel nostro programma c'era proprio l'apertura della città al contatto con enti culturali di grande livello, quindi le università, gli istituti culturali. Partiamo con Brera proprio perché probabilmente Brera aprirà una sede a Saronno in un'area dismessa di grandissima superficie che la proprietà sta cercando di ristrutturare, quindi il contatto con loro, vista anche la presenza in città di artisti come Ale Guzzetti, è un saronnese, Franco Marrocco, che è stato direttore di Brera, vive a Saronno da decenni.
Sì, certo.
Sì, sì, sì. E quindi il contatto con loro è stato il primo passo di questo collegamento. In effetti l'arte, diciamo che è un po' la cifra della nostra città, oltre appunto all'opportunità di avere questi personaggi tra noi. È venuta un po' da sé, insomma, abbiamo colto un'occasione veramente eccezionale, di grande livello.
Fino al 30 di ottobre, poi cosa succede?
Sì. E poi cominceremo a preparare quella del prossimo anno.
Non mi vuol dire niente.
L'impegno è quello di continuare a proporre una mostra ogni anno, soprattutto però organizzata come questa nella sua complessità, quindi l'accompagnamento di 4 conferenze su temi diversi in relazione a questa esposizione, l'accompagnamento di un cineforum sul tema, in modo che chi anche non si è mai avvicinato all'arte contemporanea e vuole capire un po' di più ha modo di approfondire i vari aspetti.
Voleva darci un'ultima notizia?
Sì, la ringrazio. L'invito è per giovedì 27 ottobre al Cinema Prealpi alle 21, è l'ultima di quelle conferenze con il professor Riccardo Notte e la professoressa Esther Fuoco, che parleranno delle implicazioni della robotica nella nostra vita in relazione al teatro, all'arte rappresentativa e figurativa, quindi una riflessione molto interessante.
Corpi lasso, monte, calo, simi, fursti, malo. aber Lama risti kota stock war instigator rota solci solci pipitaki.
E brava l'assessora Laura Succi di Saronno che ci ha illustrato questo programma interessante. Allora, la mostra di Ale Guzzetti la potete vedere fino al 30 di ottobre a Saronno nelle tre sedi di cui abbiamo parlato. In questi giorni vi abbiamo presentato la seconda edizione di In Tour, una proposta di Museo City. Tre giorni, tre hanno cominciato ieri, ma oggi e domani, aperture straordinarie nei luoghi del design, archivi d'artista, musei d'impresa, un'iniziativa messa in piedi insieme a Circuito Lombardo dei Musei Design e da Musei Impresa. Nei giorni scorsi ci siamo occupati di alcuni di questi musei. E oggi andiamo all'attrezzeria Negroni con Eliana Negroni per capire cos'è l'attrezzeria Negroni.
L'attrezzeria Negroni è un luogo di lavoro della Milano tra gli anni 60, 70, insomma ha vissuto il suo più attivo periodo fino alla fine degli anni 90 nel campo delle incisioni d'arte sui metalli. Quindi per la costruzione degli stampi e delle soprattutto delle matrici e poi degli stampi per decorare tantissimi particolari in lastra di metallo.
Allora questo sabato e domenica voi aprite il laboratorio e l'archivio, no? Che cosa
esatto.
Si vedrà?
Si farà un piccolo giro nel cuore dell'attrezzeria, dove ci sono anche tutti i macchinari che in realtà ovviamente i visitatori troveranno fermi, ma sono macchinari assolutamente attivi e che hanno accompagnato appunto la lavorazione, questa lavorazione in tutti questi anni. E quindi sono una parte, diciamo, di storia tecnica e una parte che poi viene accompagnata dalle abilità manuali degli artigiani, degli incisori di un tempo e anche dell'artigiana semidigitale che sono oggi io e che lavora ancora appunto all'interno di questa attrezzeria.
Senta,
e poi anche una serie sì.
No, che cos'è la mostra Impressioni? La lastra diventa gioiello.
La mostra Impressioni è una panoramica con alcuni esempi ed alcune campionature di quello che è appunto il prodotto delle attrezzature costruite in attrezzeria, e da questo presentiamo una serie di gioielli e di monili contemporanei, quindi di autori contemporanei che oggi utilizzano e interpretano lo stesso tipo di lavorazione su lastra e ottengono dei risultati assolutamente diversi e sorprendenti. Non sono solo materiali d'archivio, quindi d'archivio Negroni, ma sono interpretazioni in parallelo a quello che è la lavorazione della lastra di metallo, che è ancora una componente necessaria o comunque intrigante della costruzione di un gioiello.
Quindi parliamo anche di oro, argento, metalli preziosi?
No, parliamo soprattutto di pezzi unici, sono pezzi unici e sono lavorazioni che non necessariamente coinvolgono appunto l'utilizzo di materiali preziosi, ma di metalli anche molto semplici, o va bene, lastre d'argento o lastre di ottone o semplici basi appunto in metallo, che attraverso una manipolazione manuale ottengono degli effetti, direi, da piccola scultura, insomma degli effetti artistici.
Quindi c'è anche la possibilità di capire tutto il processo che poi porta al manufatto finito.
Esatto, esatto. In questa specifica però, campo dell'attrezzatura per la lavorazione orafa, quindi della laminazione del metallo, perché al giorno d'oggi l'orificeria, la lavorazione insomma di un gioiello può essere può essere realizzata attraverso, anche attraverso tante altre tecniche di fusione, di microfusione, di tecnologie anche più avanzate, laser e quant'altro, o comunque di, ad esempio, della lavorazione a cera persa e insomma tante altre componenti che invece non sono, diciamo, la caratteristica di questa specifica attrezzeria.
Insomma, si può conoscere e apprezzare la manifattura, no? Che il nostro paese...
La manifattura in realtà è proprio questo, ecco. L'intento di archivio, perché è stato chiamato Archivio Negroni, oltre all'archivio dell'attrezzeria Negroni, perché vorrebbe essere un archivio comunque che resiste anche al passare del tempo e che possa essere un serbatoio anche per le ispirazioni appunto di un lavoro contemporaneo, addirittura un qualcosa che possa essere trasferito certo. Al futuro delle nuove generazioni, e che altrimenti siamo veramente in difficoltà a tenere vivo. Lei pensi che io comunque ormai lavoro qui da sola e devo cercare comunque di aprire questo laboratorio in un modo completamente diverso, quindi di accogliere dei visitatori, di raccontare che cosa si faceva in questo luogo di lavoro, di come io oggi lavoro, diciamo, in transizione verso una manifattura un po' ibrida, se vogliamo, per cercare di mantenere anche queste conoscenze.
Perché adesso con le nuove tecnologie, i prodotti che vengono fabbricati in 3D, eccetera, ci sarà stata una bella evoluzione, per cui...
C'è stata un'evoluzione, è un po' quello che io chiamo il nostro pantografo tridimensionale, quello tradizionale, quello per dire quello proprio su cui ho imparato da ragazzo a lavorare, è quello che io chiamo la nostra stampante 3D, perché in realtà è un qualcosa che, diciamo, come risultato finale produce qualcosa che in teoria potrebbe essere stampato 3D. Non è proprio...
Appassionata Eliana Negroni, che avete sentito difende questa manifattura, questa tradizione. È uno dei musei del design che potete visitare tra oggi e domani. Per conoscere tutti i musei aperti e gli eventuali itinerari proposti, basta andare nel sito www.museocity.it e lì trovate tutte le indicazioni. Oh, una bella notizia! Riapre il museo di fotografia contemporanea, quello situato a Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo. Ci sarà una cerimonia di riapertura con vari interventi oggi alle 18. Il museo si trova a Villa Ghirlanda in via Froval 10 a Cinisello Balsamo, però dalle 15 in poi ci sono, verranno aperte anche due mostre fotografiche, Biomega di Cosimo Veneziano alle 15. E poi ci sarà anche un talk con il fotografo. E poi un'altra mostra, paesaggio dopo paesaggio, con fotografie. È una collettiva, Andrea Botto, Claudio Gobbi, Stefano Graziani, insomma, e tanti altri, a cura di Matteo Balduzzi. E alle ore 16:30 ci sarà un talk con gli artisti in mostra. Vi ripeto dove... Museo di fotografia contemporanea, Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo, via Frova 10, dalle 15 in poi. Vi avevo già detto stamattina in Good Time, vi avevo parlato della mostra di Andy Warhol, che è aperta da oggi al pubblico, ma avremo occasione di riparlarne, perché è una grande mostra con 300 opere curata da Achille Bonito Oliva, che vi ho fatto sentire stamattina, poi magari ci torniamo su questa mostra. Perché adesso il nostro tempo è finito, c'è il cinema che preme alle porte, quindi io vi saluto, un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo con i Girasoli, sempre dopo il notiziario, quindi dalle 13:20 circa in poi. Ciao a tutti e a tutte.